sistemino, che ho preparato per altri incontri, quindi alcuni passaggi l'ho trovato un po' difficile, però penso che in qualche maniera possa aiutare l'attenzione. E penso che la cosa importante sia questa, nella nostra discussione, e tenere a ferme queste due idee, poi dopo casomai potete anche distrarre, però queste due idee sono importanti. La prima idea è detta in questo messaggio radiofonico di Giovanni XXIII nell'11 settembre del 62, quindi un mese prima dell'inizio del Vaticano II, in cui Giovanni XXIII dice una parola molto importante, dice, parla della grazia di Dio, delle parole profetiche di Gesù, in particolare parla di alcune ore storiche della Chiesa. Questo è importante, comprendere il Vaticano II è, come si può dire, come un momento, dalle stesse parole del Papa, come un momento di svolta storica della Chiesa. In particolare credo che sia molto importante, e questa è la seconda idea, detta questa idea ho detto una cosa importante, le due cose fondamentali, che per comprendere bene il Concilio dobbiamo fare questa operazione, che è difficile mentalmente, però provateci. L'operazione è questa: il sapere che la Chiesa di Gesù, la Chiesa di Cristo, è unica nella storia, ma assume forme storiche differenti. Guardate, se avete capito questa cosa qui, siamo già a bolla. Però se non avete capito questa cosa qui, dopo un po' vedrete che mi iniziate a dire ma cosa sta dicendo, come capita di solito. E per questo motivo la Chiesa di Gesù è una nella storia, okay, e ha la funzione di fare che cosa? Del rendere possibile un incontro autentico con Gesù per ogni generazione. Ci siamo. Questa è la funzione della Chiesa nella storia, detto in termini molto banali. Il problema però da capire qual è che questa Chiesa ha delle forme storiche differenti. Esempio banalissimo, la nostra Chiesa attuale non è la Chiesa del Rinascimento, del 1400. È diversa. È una Chiesa diversa, è la stessa Chiesa, sì. È diversa? Sì. Quindi voi capite qual è il terzo punto a cui sto voglio arrivare. Le forme storiche della Chiesa sono diverse e quindi possono essere più o meno fedeli al Vangelo. Mi raccomando, se avete capito questi tre passaggi possiamo salutarci. Però questo è importante, perché se uno capisce questa idea, capisce che quindi nella Chiesa c'è spazio per il cambiamento. Per quale motivo? Per essere più fedeli al Vangelo. Se non si capisce questa cosa qui, uno dice, no, nella Chiesa non può cambiare nulla. Ma qual è l'inghippo? L'inghippo, per usare una parola teologica, è questo. Cioè, che non si tiene presente che c'è la Chiesa che è una, eppure ha molti volti differenti nella storia. Guardate, è così vero che ha molti volti differenti anche nella geografia. La Chiesa di Bologna è diversa dalla Chiesa del Centrafrica, è diversa dalla Chiesa della Thailandia, della Cambogia, Voi sapete che in Cambogia non ci può essere niente di palese, c'è una chiesa anonima, è la stessa chiesa di Gesù? Sì, è diversa completamente. Ditemi se avete capito. Scusate, ci tengo, perché sennò io lo faccio poi per me, semplicemente per me, perché sennò qualcuno a un certo punto... Quindi, stasera noi cerchiamo di fare che cosa? Di fare due operazioni. Capire come il Vaticano II è stato, nella storia della Chiesa, un'ora storica, un momento in cui, come si può dire, le carte, parlo un po' semplice così, le carte sono state rimescolate. E quindi è il nostro punto A. Rileggiamo in maniera proprio velocissima la storia della Chiesa, ma proprio in qualche tappa. La seconda cosa è che a un certo punto Giovanni XXIII dice: che cos'è il Vaticano II? Il Vaticano II è una, come dice, una nuova Pentecoste. Ma voi sapete meglio di me che quando diciamo Pentecoste, noi capiamo che è un momento in cui la Chiesa nasce. Quindi il fatto che il Papa a un certo punto dice il Concilio è come una nuova Pentecoste vuol dire che c'è qualche cosa che non è che nasce, perché è già nata, ma c'è un rinnovamento dalle radici. E questo lo dico per quale motivo? Perché qua ciao, le pause veloci. La domanda però per noi qual è importante? Perché la tesi che io vi vorrei dire questa sera è questa: il Vaticano II è finito nel 65, inizia nel 62, finisce nel 65, ma le cose che ha detto dobbiamo ancora in larghissima parte così. Quindi dico, le cose che ha detto il Vaticano II per noi sono importanti, non soltanto per dire, ah guarda che bei tempi, quando c'era Giovanni XXIII, no, è perché le cose che ha detto per la vita delle nostre chiese sono cose vitali non solo per oggi, ma anche per domani. Ci siamo? Bene, adesso a questo punto noi facciamo il punto A, la prima parte del nostro incontro. E qua c'è una piccola idea che la tralascio e dico alcune tappe. Dico alcune tappe, non spegnete troppo le luci, sennò... Ah, ok. Sennò ho paura di perdere qualcuno. Va bene. Dice così. Vedete, alcuni, mentre il Vaticano II era già in celebrazione, già nel 62, soprattutto in area francese, qualcuno ha iniziato a dire, ma con il Concilio è finita un'era. Che era finita? È finita, dicevano i teologi e i padri conciliari, è finita l'era costantiniana. Cos'è l'era di Costantino? L'era di Costantino è l'era in cui tra la Chiesa e il potere civile, il potere politico, vi è, dentro tante forme, come una grande fusione, complicatissima, su questo non voglio entrare, però vi è come questa percezione che la Chiesa, senza l'appoggio del potere politico, non può fare la sua missione. Con Costantino inizia questo processo, che guardate che è una cosa gigantesca, eh? La Chiesa con Costantino da piccole comunità disperse nell'impero diventa, guardate, è una cosa semplicissima, eh? In 70 anni la Chiesa cambia, perché si diventa da pochi in posizione non di potere, si sale nelle posizioni di potere e inizia un processo complicatissimo. Complicatissimo. E il Vaticano II che cos'è? È questo momento in cui dicono quest'era qua è finita. E a un certo punto vi è questo personaggio che è Montini, che Montini diventerà chi? Appunto, a un certo punto Montini fa parla di questa cosa che nell'Ottocento per la Chiesa è stata una catastrofe. Che cosa è successo nell'Ottocento? A un certo punto entra il bersaglieri a Porta Pia e finisce lo Stato Pontificio. Montini dice: quale infinita liberazione, il futuro Papa, finalmente la Chiesa potrà dedicarsi al suo vero compito, che è l'annuncio del Vangelo. Questo è l'orizzonte, questo è l'orizzonte, mi raccomando. Il Vaticano II è da comprendere così. Secondo aspetto è un altro passaggio della storia. Adesso, come vedete, io faccio la storia modello un po' da bar, però è per intenderci. Il Vaticano II nasce con questa idea di consapevolezza che la Chiesa, durante la sua storia, ha avuto molte ferite. Qual è una delle ferite più gravi? Una delle ferite più gravi è quando la Chiesa cosiddetta ortodossa si sgancia dalla Chiesa cosiddetta cattolica e viceversa. Cioè, in cui tutto il patrimonio della Chiesa d'Oriente fa la sua strada e il patrimonio della Chiesa d'Occidente fa la sua strada. Ad un certo punto Giovanni Paolo II, quando parla del recupero che il Vaticano II ha iniziato a fare del patrimonio della Chiesa d'Oriente, che cosa dice? Dice: la Chiesa può lentamente ricominciare a respirare a due polmoni. Voi mi direte: ma si respira anche con un solo polmone, ma lo sapete meglio di me. Quindi la seconda cosa importante: finisce l'era costantiniana e si scopre lentamente che la Chiesa non è la Chiesa di Cristo, non è soltanto quella latina occidentale. Questo è un secondo punto importante. Terzo punto importante, e vi è un'altra grande ferita, che è la separazione con Lutero, okay, che è il simbolo, è una separazione gravissima. Okay. Cosa è importantissimo per comprendere questa separazione? Che queste separazioni non sono semplicemente, vabbè, alcuni se ne sono andati. Non sono solo questo, sono un grande impoverimento per entrambi. Un impoverimento e un modo di ragionare, per così dire, molto bloccato. Vi faccio un esempio molto elementare. Se io vi dico, se voi fate il catechismo ai bambini e gli fate la domanda: che cos'è la Chiesa? Qual è la risposta giusta che vi aspettate? Cioè, i bambini dicono: la Chiesa è l'edificio. Il catechista bravo dice: sì, è proprio l'edificio. O dice un'altra cosa. Cosa dice il catechista bravo? Bravissimi. Cosa significa che siamo noi? Che siamo dei battezzati. Questa cosa che noi capiamo è l'ABC. Questa cosa per 500 anni non si poteva dire, non si poteva parlare di com'è importante il battesimo, il sacerdozio comune, che è la cosa veramente importante nella Chiesa. Perché non si poteva? Perché questa è un'idea di Lutero. E quindi la Chiesa cattolica per 500 anni, cosa ha detto? C'è un sacerdozio fondamentale, che è quello dei preti. Per dirvi che questa separazione impoverisce tutti. Impoverisce tutti. Bene. Andiamo avanti. No, qua c'è qualcosa che... L'altra tappa che dobbiamo sul quale dobbiamo riflettere è che il Vaticano II finisce il Vaticano I. E il Vaticano I, voi sapete perché è famoso? È famoso perché è stato interrotto dai bersaglieri, ok? Perché finisce nel 71, 1871. Ma è famoso perché, che cosa sottolinea? Qualcuno si ricorda, cioè viene proclamata una cosa gigantesca per il mondo cattolico. Qualcuno ha presente? No. No. Anche qua. Però c'è una cosa gigantesca. Una cosa gigantesca che Vaticano I su che cosa insiste? No. Vaticano I insiste sulla infallibilità del Papa. E voi capite che l'idea di Chiesa che esce dal Vaticano I è un'idea di Chiesa molto, è inesatta, non è inesatta, è incompleta, è molto incompleta. È così incompleta che qualcuno, dopo il Vaticano I, sapete cosa dice? Dice: a questo punto nella Chiesa non importa più che discutiamo i problemi, perché c'è il Papa che è infallibile e quindi ogni volta che c'è un problema lui dirà come stanno le cose. Questa mentalità c'è ancora dentro, l'abbiamo ancora dentro, non è una mentalità che è passata, però questa mentalità qui coglie un aspetto vero ma perde dei gran petti, Quindi il Vaticano II eredita anche questo aspetto qui, integra il modo di vedere la Chiesa del Vaticano I. Ditemi se fin qua ci siamo tutti, ci siamo, benissimo, andiamo avanti. Una delle ultime cose che voglio dirvi è questa: voi sapete che nella storia della Chiesa ad un certo punto vi è un problema gigantesco che noi abbiamo ancora un po'. Qual è il problema gigantesco? Soprattutto in Europa. Il problema gigantesco è il fatto che scoppia la modernità. Cos'è la modernità? La modernità sono le cose che tutti voi adesso direste, sono cose ovvie. Faccio degli esempi di che cos'è la modernità. Faccio degli esempi molto semplici. Che la democrazia è importante. La modernità è questa cosa qui. Che ogni uomo ha dei diritti. Ogni uomo e ogni donna. Che nessuno può calpestare. Che ogni uomo ha una coscienza. Che nessuno può violare. Ogni uomo, rispetto a Dio e alla religione, è libero. Nessuno può forzare un altro a credere in una religione. È giusto che vi sia la libertà di opinione. Ci siamo fin qua? Questa è la modernità, C'è anche dei gran inghippi la modernità, dei gran problemi. Però dobbiamo queste cose qui sono importanti. Bene, queste idee qui, soprattutto nella Chiesa Cattolica, diventano un problema gigantesco. Cioè, si fa una grande fatica a capire come leggere la modernità. Cioè, c'è una grande questione: ma è possibile per un cristiano vivere nel tempo moderno? Voi direte, ma che domanda è? Per capire cosa sto dicendo, vi inviterei, non posso farlo stasera, a leggere che cosa, ad esempio, dicevano certe encicliche. Certe encicliche, certi autori. Qua ho citato un'enciclica, vedete, del 1832, ma potrei citare autori del 1950. Che è questo famosissimo autore, un cardinale importantissimo di Roma, che diceva questo. Diceva: pensate, ormai gli uomini sono completamente lontani da Dio. Pensate, addirittura alcuni sostengono che in coscienza devono essere liberi. Devono essere interiormente liberi. Che le coscienze non possono essere forzate. Non so se mi sto spiegando. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto alla modernità vi è, dal punto di vista della Chiesa, ci sono delle gran questioni, ci sono dei gran problemi. Qual è il primo momento in cui il Papa dice la democrazia forse è una strada sensata? È Pio XII che vede la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale e nei suoi messaggi natalizi, gli ultimi, nel 42, 43, 44, inizia a dire forse è giunto il tempo di abbandonare l'idea che vi possa essere uno Stato totalitario e bisogna vedere all'orizzonte un nuovo modo, che è la democrazia. Non so se riesco a spiegarmi. Per dirvi che il Vaticano II, tutti questi problemi arrivano lì. A questo punto finiamo la prima parte, se non vi siete ancora persi, finiamo la prima parte. Che cosa fa il Vaticano II? Il Vaticano II dice: sul tavolo vi è tutta una serie di questioni. Le cose che vi ho detto, voi vedete cose complicatissime, giusto? Come facciamo a rispondere in maniera adeguata a queste questioni e nello stesso tempo in maniera fedele al Vangelo? Il Vaticano II fa due movimenti e abbiamo finito la prima parte. Via. Un movimento che è quello di guardare alla storia, a quello che succede, agli uomini del proprio tempo. Ci siamo fin qua? Questo è un primo movimento. Okay. Cioè, vi è l'idea che la Chiesa non vive nella storia, per così dire, come isolata da tutto, ma è molto importante guardare il volto degli uomini del proprio tempo. Primo movimento. Poi vi è un secondo movimento. Qual è? Che è importantissimo. Vedete l'alberello? L'alberello che ho trovato, un mio studente che mi ha dato questo disegno, che però rende bene, perché vedete, ci sono le radici, i vari colori, e poi dopo l'albero. Che cosa fa il Vaticano II? Dice: noi dobbiamo rileggere la missione della Chiesa ripartendo dalle nostre fonti. Cioè, quali sono le fonti? Dobbiamo ripartire dalla Bibbia e dall'Eucarestia e dai primi tempi della Chiesa, dalla Chiesa degli Apostoli. Ci siamo. Quindi i movimenti sono due: un movimento di uscita verso gli uomini e un movimento di riscoperta delle radici. Ci siamo fin qua? Ditemi se ci siamo. Seguite, ho paura di perdermi. Bene, a questo punto, bene, qua possiamo andare avanti. A questo punto inizia il Vaticano II. Inizia appunto come una nuova Pentecoste, come dice Giovanni XXIII. E vi è questa percezione che il concilio è un grande evento dello spirito. Però questa cosa, e siamo nella seconda parte già, questa cosa è una cosa antichissima, perché voi sapete che il modo antico della Chiesa per un millennio almeno di affrontare le questioni, qual è stato? Pregare, ma non basta. È stato quello dei concili. Giovanni XXIII, voi sapete, è presentato come il Papa buono e il Papa semplice, ma è un uomo di grandissima cultura. E lui aveva studiato questa cosa, la sapeva benissimo. Quando c'è un problema, la Chiesa che cosa fa? Non è vero che uno decide per tutti. Giovanni XXIII questa cosa la sapeva, che non funziona così. Ma sa che quando vi è un problema, la Chiesa si raduna. Si raduna perché questo è il luogo in cui lo Spirito parla alla Chiesa. Questo è importantissimo, eh? È importantissimo. E quindi inizia questa sorta di celebrazione di questa nuova Pentecoste. E che è così importante che anche fuori dalla Chiesa si percepisce che qualcosa cambia. Qui ho messo questo piccolo discorsino che fa una persona che non era proprio molto vicina alla Chiesa, che era il sindaco Dotta di Bologna, che nell'8 dicembre del 65, quando torna Leacaro insieme al vescovo ausiliare Bettatti, insieme ai periti del concilio tipo Dossetti, alla stazione, va alla stazione e dice, fa questo discorso che è molto bello se lo leggete, dice: quello che voi avete fatto per dentro la Chiesa ha un significato molto importante anche per noi che siamo fuori. Vi è la percezione che quella cosa lì, che è una cosa che riguarda la Chiesa, tocca tutti gli uomini. Bene, a questo punto andiamo avanti. Bene, a questo punto dico alcune cose che il Concilio riscopre. Le dico veloci, però per intenderci. La prima cosa, l'ho usata così, la riscoperta di un linguaggio evangelico. E a un certo punto, vedete, c'è questo discorso di apertura di Giovanni XXIII, che è un discorso che fa lui, è un discorso che pensa lui, lo ripensa mille volte e dice... Sempre, nel quadretto di destra, sempre la Chiesa si è opposta a questi errori, le eresie, il mondo moderno, tanti problemi. Spesso li ha anche condannati con la massima severità. Ora, tuttavia, la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto che la severità. Se voi aveste tempo e aveste il libro dei concili, scoprireste che tutti i concili finiscono con una lista di condanne. Il Vaticano II sceglie un'altra strada. Primo elemento. Secondo elemento. La riscoperta, sono un po' difficili questi, però noi ci intendiamo, la riscoperta della fonte della comunione e della dinamica missionaria, che guardate, vuol dire tre cose. Vuol dire A, che la Chiesa nasce, sembra una cosa banale da dire, nasce da Dio, è prima di tutto questo. La seconda cosa, nasce da Dio per che cosa? Per proseguire l'opera di Gesù, quindi per la salvezza degli uomini. Mi raccomando, adesso vi dico una cosa, è molto importante da capire, eh? Cioè, la Chiesa non nasce semplicemente per dire la verità. Nasce per annunciare il Vangelo come ha fatto Gesù. A Gesù non è bastato semplicemente dire: guardate, la verità è così, chi vuol capire capisca, chi non vuol capire peggio per lui. Questo non è il modello evangelico, eh? Il modello evangelico è un altro. Se qualcuno di voi ha 100 pecore e una si perde, non andrà fino... Questo è il modello evangelico, eh? Quindi la Chiesa vive e respira, sei in questo orizzonte qui. Questo è il secondo punto. Terzo punto, la riscoperta dell'ascolto della parola. E ho citato questo piccolo testo che è dei Verbum 1, che è una costituzione, in cui si dice che i padri del concilio, che cosa hanno fatto? Si sono messi in ascolto della Bibbia, in religioso ascolto della parola di Dio e proclamando la conferma fiducia, il sacro concilio aderisce. Guardate, questa, anche questa è una cosa, sembra una cosa banale, ma è una cosa gigantesca. Perché voi sapete, se voi leggete, qualcuno secondo me ha fatto dei corsi di teologia, se qualcuno legge com'era l'idea della Chiesa prima del Vaticano II, i manuali, voi aprite i manuali, sono tutti in latino, chi sa un po' di latino li legge, e leggeva questa cosa: la Chiesa è divisa in due, c'è la Chiesa docens e c'è la Chiesa discens, cioè vi è una parte della Chiesa che impara, cioè i laici, i battezzati, e vi è una parte della Chiesa che insegna. Bene, cosa vuol dire questa cosa qui? Vuol dire che questa distinzione non è proprio così. Cioè vuol dire che i padri conciliari, la prima cosa che fanno è imparare dalla Bibbia, imparare dal Vangelo. Cioè la Chiesa è tutta Chiesa di persone che ascoltano. Guarda che, voi capite, sembrano piccole cose, ma sono cose gigantesche, eh? Sono cose gigantesche che cambiano proprio l'orizzonte. Quindi riscopre la sacralità della Bibbia. Su questo si potrebbe dire un sacco di cose. Andiamo avanti. Qua ho messo la riscoperta dell'insieme. Che cos'è la riscoperta dell'insieme? È questa cosa molto semplice. Cioè, si comprende che il cristianesimo si mette a frutto le intuizioni di un teologo importantissimo, che si chiamava De Lubac, che intuisce questo. Dice, ma qual è l'inghippo dell'annuncio della Chiesa nei tempi moderni? L'inghippo, lui dice, questo è un altro cardinale, quindi mi raccomando, dice l'inghippo è la salvezza delle anime. Voi dite, in che senso? Nel senso che per un sacco di tempo si è pensato che il rapporto con Dio, e questa cosa guardate, l'abbiamo ancora nel sangue, che il rapporto con Dio è individuale. Io e il mio Dio, punto. E De Lubac dice, ma no, ma il cristianesimo è insieme. E a un certo punto le sue parole finiscono nel concilio, Lumen Gentium 9. Tuttavia piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente, ma come un popolo. Questa cosa al concilio si vede da due cose. Ancora 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. Si vede da due cose. La prima, il concilio dice qual è la cosa fondamentale della vita cristiana e della vita della Chiesa. La cosa fondamentale della Chiesa non sono i preti. Guarda, anche questo noi non proprio, sono ancora parole che noi proprio non le percepiamo mica. La cosa fondamentale della Chiesa è il battesimo. Tant'è che il concilio a un certo punto dice vi è un sacerdozio che è uno strumento e vi è un sacerdozio che è un fine. Il sacerdozio che è il fine, qual è? È il sacerdozio comune. Cioè la cosa importante agli occhi di Dio, traduco, cos'è? È che uno di noi vive una vita cristiana, vive una vita secondo il Vangelo. E questa è la cosa decisiva. E poi vi è un sacerdozio che è uno strumento che è per aiutare tutti a vivere meglio la vita cristiana. E questi sono i preti, i vescovi, i diaconi. Però voi capite, Voi capite qual è la differenza? La cosa fondamentale è il battesimo, che tutti viviamo una vita da battezzati, e poi vi è un aiuto, un ministero, che è quello del ministero ordinato. Questa è la cosa principale, la riscoperta dell'insieme. Bene, andiamo avanti. La riscoperta della ricerca comune della verità. Questa cosa, guardate, che è antichissima, perché voi, ogni tanto qualcuno, quando faccio questi discorsi, c'è sempre qualcuno che mi alza la mano e mi dice: ma la Chiesa non è una democrazia. Ed è vero, ma questo non significa che la verità la intasca uno per tutti. Vi è il secondo concilio di Costantinopoli, che come vedete è vecchissimo, 553. Ok? Non c'era ancora neanche Carlo Magno, non era ancora nato. E dice questo così all'inizio del concilio, in questi testi, dice: la verità cristiana non si può manifestare che in discussioni comuni riguardo alla fede, perché ciascuno ha bisogno dell'aiuto del suo prossimo. Questa è una cosa così forte che non vale soltanto per il concilio, ma vale per tutta la Chiesa. Vedete sotto cosa ho detto? Ho detto esempio, ho messo un esempietto, perché voi sapete meglio di me, qualcuno c'era, che Bologna è stata una diocesi molto avanzata nell'applicazione del concilio, e ad un certo punto, tornati dal concilio, Learcaro dice: ma noi dobbiamo vivere queste cose in diocesi, e quindi fa tutta una cosa complicatissima. Però l'idea qual era? L'idea era che si riuscisse a far partecipare più persone possibili al processo di discernimento della Chiesa. Quindi ci sono ancora le carte, se voi andate negli archivi ci sono ancora. Avevano pensato di fare tutto un cammino in maniera tale che vi fossero in cattedrale, fosse riunito il consiglio pastorale diocesano, che di quante persone era composto? Era composto di, nell'intenzione di Learcaro, di 1000 persone. Voi dite: ma è una pazzia. Ma che cosa voleva dire? Voleva dire che volevano cercare di tradurre in maniera concreta questa idea, che perché la Chiesa viva dobbiamo parlarci. Se non ci parliamo non c'è comunione, perché è soltanto una maschera, e non troviamo neanche la verità, perché la verità, secondo la tradizione cattolica, avviene, si manifesta soltanto nel consenso, nel dialogo comune. Andiamo avanti, ho quasi finito, mancano pochi minuti. L'altra cosa gigantesca qual è? La riscoperta della povertà evangelica. Voi sapete che al concilio, è un concilio in cui vi sono molti vescovi del terzo mondo, è il primo concilio in cui ci sono un sacco di vescovi africani, del Sud America, non so se avete presente, forse ve lo ricordate, qualcuno ha sentito parlare, Elder Camara, non so. E ad un certo punto succede che si inizia a radunare questo gruppo che vuole riflettere su un tema, vuole riflettere sul fatto che ogni volta che la Chiesa si è rinnovata ha cercato di assomigliare di più a Gesù. E Gesù ha vissuto sulla terra come un povero. E quindi iniziano a percepire che la Chiesa deve, sono discorsi difficili, però guardate che sono importanti, cioè deve un po' spogliarsi. Soprattutto si rifanno a Giovanni XXIII, il Papa, che dice: la Chiesa vuole essere la Chiesa di tutti. In particolare vuole essere la Chiesa dei poveri. E voi quando questi discorsi vengono fatti in concilio, i vescovi, ad esempio, del Sud America o dell'Africa esultano, perché finalmente si sentono capiti. Quindi vi è questa riscoperta. La riscoperta di uno stile mite, libero e rispettoso. Vi ricordate quel discorso che avevo fatto sulla libertà di coscienza? Guardate cosa dice la Gaudium Espessa numero 16. Dice: la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria. E non ho aggiunto, cosa dice il concilio? Dice: e lì nessuno può entrare, non può essere violato da nessuno. Quindi cosa vuol dire? Che il concilio riscopre che lo stile del Dio di Gesù è uno stile che non fa violenza alle coscienze, ma che è mite. Poi potremmo dire un altro po' di cose su questo, casomai forse avete le domande. Bene, dice: la riscoperta della dimensione universale cattolica. Vi faccio degli esempietti. Vi faccio degli esempietti. Cosa significa la riscoperta della dimensione universale cattolica? Ad un certo punto al concilio succede una esperienza strana. Anche Ratzinger, che allora era perito, ha delle pagine su questo, in cui lui dice, scrive delle lettere in Germania e dice: voi non vi rendete conto dell'esperienza che stiamo facendo. Ratzinger dice: qui al concilio ci accorgiamo che la Chiesa è veramente un mondo vasto, che le anime dentro la Chiesa sono molte, che le tradizioni sono ricchissime. Gli interventi più interessanti al concilio chi li fa? Li fa il vescovo dei Melchiti, che è molto interessante. Quando voi leggete gli atti del concilio, che sono 20-30 volumi, tutti in latino, la cosa migliore qual è? Sono l'intervento del vescovo dei Melchiti, Massimo IV. Perché? Perché lui parlava in francese, perché diceva: il latino non è la lingua dei miei padri, la lingua dei miei padri è l'arabo. Lui viene dalle chiese in lingua araba, antichissime, antichissime. E lui dice delle cose molto libere. E tutti rimangono colpitissimi. Da che cosa? Dal fatto che quest'uomo, che viene da una tradizione differente, dice delle cose così fedeli alla tradizione, ma anche così diverse, così ricche. Vi faccio un altro esempio, molto semplice. Ad un certo punto, quando il concilio è in preparazione e ci sono tutti i vescovi della curia romana che fremono. Perché? Perché stanno arrivando gli orientali, appunto Massimo IV, i Melchiti, e dice: ma questi parlano con troppa libertà. E a un certo punto vi è questo dialogo tra il direttore della Civiltà Cattolica, padre Tucci, e Giovanni XIII, quindi il Papa, e dice, e padre Tucci dice: qua ci sono tutti i vescovi della curia romana che si lamentano, perché dice: qua ci sono gli orientali che sono liberi, dicono delle cose. E padre, e Giovanni XIII dice: ma sa, ci vuole pazienza, questi qui certi problemi non se li immaginano nemmeno, questi qui non sono mai usciti dalla ciociaria. Sono battute, però voi capite qual è il punto. Il punto è che al concilio si aprono gli orizzonti. Andiamo avanti, è quasi finito. Ah, qua, questo è complicatissimo. Vedete, ho scritto così: la riscoperta di un modo relazionale di abitare il mondo e di ripensare la Chiesa. Qui faccio un esempio per tutti. Oh, vedete, sarebbero tre i nostri temi. Faccio proprio un discorso da bar stasera, molto veloce. Sarebbero tre i nostri temi: l'ecumenismo, le altre tradizioni religiose, e poi metto il popolo ebraico. Partiamo dalla fine, dal popolo ebraico, al concilio a un certo punto che cosa succede? Succede che tutti dicono, qua però con gli ebrei, Giovanni XXIII, dagli un impulso, con gli ebrei dobbiamo ripensare le cose. E nella rilettura dei padri, del Vangelo, del Nuovo Testamento, della storia, il concilio fa un'operazione gigantesca e dice, non lo dice espressamente, ma chi conosce il linguaggio della teologia si accorge che il concilio lo dice. Dice, rispetto agli ebrei ci siamo sbagliati. Cioè, non abbiamo tenuto conto che la Chiesa delle origini è tutta di ebrei, che Gesù è un ebreo, che la Chiesa delle origini è composta di ebrei e di non ebrei. E quindi dobbiamo dire che se noi vogliamo capire qualcosa della Chiesa, dobbiamo capire un po' meglio qualcosa del mistero di Israele. E quindi il concilio fa un'affermazione, guardate che è gigantesca, così gigantesca che se voi leggete questo testo del concilio sugli ebrei, voi vi accorgete di una cosa. Non so se avete mai letto un documento del Papa. Non so se avete mai letto. Tutti amano il Papa, però non è che leggiamo molti documenti. E se voi leggete un documento del Papa, come fa un documento del Papa? In nota, il Papa cita o la Bibbia o qualche padre della Chiesa gigantesco, Sant'Agostino, oppure cita altri papi, cita il Magistero. Se voi leggete questo documento del Concilio, vi accorgete che questo documento del Concilio non riesce a citare nient'altro che il Nuovo Testamento. E questo indica bene questa idea, che in base alla rilettura del Vangelo, il Concilio è come se dicesse, su questo punto dobbiamo dire una cosa diversa, dobbiamo essere più fedeli, la domanda dell'inizio, al Vangelo. L'ultima cosa che dico è questa. Dico, la riscoperta di un modo attento di guardare la realtà alla storia degli uomini e agli uomini. Vuol dire, è la cosa che vi ho detto all'inizio, questo movimento verso l'esterno. Il concilio è anche un modo diverso di guardare le cose. In che senso? La riscoperta di un modo attento di guardare la realtà. A un certo punto Giovanni XXIII, all'inizio del concilio, dice, noi vogliamo che questo sia un concilio pastorale. Cosa significa pastorale? Significa, non significa semplicemente, guardate, un concilio che si adatta. Non vuol dire questo. Vuol dire un'altra cosa. Vuol dire che Gesù, quando parla nel Vangelo, guarda negli occhi e nella vita della gente a cui parla. Questo è importantissimo. Gesù è un amico dei pubblicani. Pastorale vuol dire questa cosa, eh? Vuol dire questo. Il concilio dice, il nostro stile deve essere simile a quello di Gesù. E quindi si interroga su che cosa? Su quali sono i segni dei tempi, cioè su che cosa la storia ci sta dicendo. Che cosa ci sta dicendo la storia? Quali sono le responsabilità dei cristiani oggi? Quali sono le domande a cui i cristiani e la Chiesa deve rispondere? Cioè i segni dei tempi. E gli uomini, che non sono semplicemente i destinatari dell'azione della Chiesa, ma sono molto di più. Sono gli uomini che Dio ama. E c'è questo testo molto bello che voi tutte avete presente, l'inizio della Gaudium Spes: le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Questo testo viene promulgato il penultimo giorno. L'8 di dicembre finisce il concilio del 65, il 7 dicembre del 65 viene promulgato questo testo, che è una sorta, per così dire, di manifesto della direzione in cui voleva andare il concilio. Dopo vi sono un'altra serie di immagini. Quindi faccio una sintesi e ho finito. Volevo dire che il concilio lo si può capire dentro la lunga storia della Chiesa. B, il concilio è stata una riscoperta di alcune cose fondamentali del cristianesimo. C, che questa cosa qui per noi deve ancora in larga parte diventare vita. Tant'è che l'ultima parte è su questo tema, ma penso che è sufficiente così per stasera. Io direi adesso, se vi è qualche domanda su qualche questione, possiamo un po' parlarne. Cosa dici?
Velocissimamente, perché avete già delle domande gigantesche. Rispetto a quello che ha chiesto la signora, la domanda è molto importante. Cioè, dico veloce, non voglio stordirvi. Vi è, dopo il Vaticano I, vi sono tanti progetti di fare un concilio, moltissimi, anche il materiale. Però, se voi leggete questi progetti, voi vi accorgete che qual era l'orizzonte? Era, dobbiamo fare un concilio per chiudere la questione un po' dell'ecclesiologia e soprattutto proporre una condanna più ferma di tutti gli errori moderni. Questo è importantissimo, è importantissima questa cosa qui. Non solo, se voi leggete, una volta che Giovanni XXIII ha questa intuizione, si raccolgono i pareri di chi? Delle facoltà teologiche, di tutti i vescovi, dei superiori, dei gesuiti, dei domenicani, si chiamano i cosiddetti vota. Se voi leggete i vota, che significa, tradotto in italiano, desideri, voi leggete che le cose che richiedono, cioè, sono cose del tutto secondarie, dei piccoli aggiustamenti. Questo vuol dire due cose: che Giovanni XXIII è stato un gigante a intuire l'ora storica della Chiesa e a intuire che lo strumento adatto era quello del concilio, ma è stato un gigante soprattutto, sapete in che cosa? E in questo è proprio solitario, Giovanni XXIII sapeva, a un certo punto lui sapeva di essere malato, di avere un tumore allo stomaco, sapeva che mancava pochissimo alla fine della sua vita, però lui è un gigante in una cosa, che quando dice inauguriamo il concilio, lo inaugura, nella preparazione e nei primi mesi, lui vuole una cosa, vuole che la discussione dei padri conciliari sia una discussione libera, che loro possano dire quello che pensano. Questa cosa qua, io capisco che uno dice, beh, no, in questo Giovanni XXIII è un gigante, A un certo punto vi è questa scena, padre Tucci sempre, ci sono dei problemi grossi, non ancora risolti, comunque alcuni dicono, su alcune questioni dobbiamo cambiare. E allora padre Tucci, che è il direttore della Civiltà Cattolica, che voi sapete cos'è la Civiltà Cattolica, è il giornale bomba del Vaticano, soprattutto in quegli anni. Una cosa che esce con la Civiltà Cattolica vuol dire che il Papa l'approva. A un certo punto padre Tucci, che è un gesuita direttore della Civiltà Cattolica, dice: su questo tema Sua Santità vuole che facciamo un articolo così tutti i padri capiscono come tira l'aria, linguaggio ecclesiastico tipico. Cosa dice il Vanentresimo? Dice no, voglio che i padri cerchino loro la via. In questa cosa qui Giovanni XIII è stato un gigante, credo che sia una cosa gigantesca, proprio un uomo di una statura infinita. Questo per rispondere. Lui è stato molto solitario nella difesa del concilio, e poi facendo questa cosa qui ha liberato moltissime energie che erano nella Chiesa. È come qualcuno dei teologi del tempo dice, è stata come una deglaciazione, un disgelo. Vi erano moltissime energie nella vita della Chiesa che erano come ghiacciate. Giovanni XXIII, che mi raccomando, è un uomo dell'Ottocento. È un uomo dell'Ottocento, anche nel modo di pensare, ma però si mostra veramente come un uomo gigantesco. Questa è la prima cosa che volevo dire. Quindi il concilio è, nel farlo partire, è opera sua. Lui a un certo punto vi è questa scena, lo dice, 3 mesi dopo che è Papa, lui a un certo punto racconta al suo segretario, a Capovilla, diceva, durante il conclave, diceva, a me non mi eleggeranno mai. Però se mi eleggono io devo fare un concilio. Durante il conclave pensava a questa cosa qui, e quando è stato eletto ha detto, beh, allora un segno, devo fare il concilio. Quindi 3 mesi dopo che era Papa, lui che cosa fa? Convoca i cardinali a San Paolo fuori le mura e dice, ho pensato 3 cose. Ho pensato che dobbiamo riscrivere il diritto canonico, che non funziona più, dobbiamo fare un sinodo della diocesi di Roma e dobbiamo fare il concilio. I cardinali agghiacciati. E lui dice, nelle sue note dice, i cardinali risposero con un devoto silenzio. Okay, perché poi è un genio, è molto ironico, è un uomo veramente gigantesco. Quindi bisogna dire che il concilio in larga parte è stato fatto da migliaia di uomini, ma l'innesco e la difesa della libertà del concilio è sua. Questo va detto. La seconda domanda la tengo per la fine, la dico dopo. Dico la terza domanda. Le 2 encicliche che il Signore ha ricordato sono importantissime. Perché? Sono 2 encicliche di Giovanni XXIII, la Mater Magistra e la Pacem in Terris. La Mater Magistra è importantissima per quale motivo? Perché parla della funzione di insegnamento della Chiesa, ma si respira un'aria nuova. È l'aria che poi qualcuno qua c'era, è l'aria che nei gesti e nei modi di Giovanni XXIII mostrano un volto inedito della Chiesa, il cosiddetto Papa buono. Nella Mater Magistra lui dice una cosa semplicissima, dice che c'è una gran differenza tra condannare il peccato e condannare il peccatore. Questa cosa che fa parte della dottrina più tradizionale del cattolicesimo apre uno spiraglio gigantesco. Uno spiraglio gigantesco. Si possono amare gli uomini pur casomai non essendo d'accordo con le loro idee. Voi capite? Sembrano sfumature, ma cambiano il volto della Chiesa. La Pacem in Terris è una cosa importantissima, perché la Pacem in Terris dice, ci sono almeno 3 cose molto importanti. La prima, si rivolge a tutti gli uomini, non si rivolge ai vescovi, ai preti, ai fedeli, si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà. E quindi è come questa apertura, è un messaggio per ogni uomo. La seconda cosa, la Pacem in Terris, tra le tante cose che dice, vi sono i segni dei tempi. Voi capite che questo è qualcosa che è come una porta che si apre. Cioè, Giovanni XXIII afferma che i cristiani, la Chiesa, per essere fedeli al Vangelo, devono anche guardare alla storia, devono anche guardare a quello che succede nella vita degli uomini. La Chiesa non è più una fortezza assediata, perché era questa l'immagine. I segni dei tempi, e soprattutto lui vede i segni dei tempi quali? Quelli positivi. Mi raccomando, ogni tanto qualcuno dice: ero ingenuo. Giovanni XXIII ha fatto le due guerre mondiali, ha salvato gli ebrei a Istanbul, vive nella Francia del tutto secolarizzata di Parigi. Quindi Giovanni XXIII è tutto tranne che un ingenuo. Ha vissuto la crisi modernista. Cioè, mi raccomando, non c'è niente di ingenuo in lui. Però capisce che vi è uno sguardo, ci può essere uno sguardo diverso sulla realtà. I segni dei tempi. Terza cosa importante, a un certo punto Giovanni XXIII dice, come si può dire, una cosa importantissima, dice: il Vangelo di Gesù ha a che fare con la pace. La pace è un altro nome del Vangelo. E con una frasetta, smonta migliaia di anni della teoria della guerra giusta. Voi avete presente questa teoria, no? Bene, lui con una frasetta dice così, è in latino alienum a ratione, è fuori dalla ragione. Provare a pensare che nei tempi moderni la guerra sia un modo per ristabilire la giustizia. Dice una frasetta che però, voi capite, apre uno spiraglio gigantesco. Quindi questi due testi influenzano moltissimo, come influenza tutta la prassi di vita di Giovanni XXIII, che è simbolicamente un modo di, come si può dire, di essere Chiesa. Quindi si potrebbe dire un sacco di cose, però le cose che ha detto sono importanti. Bene, rispetto alla domanda della signora su dove siamo oggi, beh, si potrebbe dire un fiume di cose, si potrebbe dire tantissime cose. Io penso che si potrebbe dire così, si potrebbe dire così. A questo punto il Vaticano II credo che abbia dato, io dico, dei gran strumenti per pensare la Chiesa, per pensare le parrocchie, per ripensare il modo, per ripensare tante cose. Ha dato dei gran strumenti. La grande questione adesso qual è? Credo che sia prenderli in mano e utilizzarli. E è come una cosa aperta, eh? È una domanda aperta. Cioè, credo che a questo punto nella Chiesa, a tanti livelli, sia dalle parrocchie più semplici, sia ai livelli più alti, il Vaticano II è quello che ne vorremmo fare. Penso che sia importante questo, eh? Cioè sapere che, come ogni tanto quando dico questa cosa qualcuno mi dice: ma no, ma cosa dici? C'è lo Spirito Santo nella Chiesa. No, quando faccio questo discorso qualcuno mi dice così, allora gli dico: è vero, c'è lo Spirito, ma come voi sapete meglio di me, lo Spirito funziona come? Lo Spirito funziona attivando la nostra libertà e responsabilità. Non è che funziona a prescindere. lo spirito per dei cristiani, poi dei cattolici ancora di più. Noi siamo i cattolici, quindi per dei cattolici ancora di più lo spirito funziona se noi siamo aperti e la nostra responsabilità si muove. Quindi il Vaticano II è un dono dello spirito, senza dubbio. Però il problema è come la Chiesa, nelle sue varie articolazioni, lo fa proprio. Lo fa proprio. Faccio un esempio per dire una cosa più concreta. Credo che oggi uno dei temi giganteschi sia riprendere il discorso che ho fatto prima, cioè, ma cosa vuol dire che l'asse fondamentale della vita della Chiesa è il battesimo? Che questa è la cosa fondamentale, che le parrocchie, la Chiesa diocesana, la Chiesa mondiale si organizza intorno al battesimo. Questo penso che sia una cosa che non basta più dirla. Bisogna che sia rifatta nostra. Un'altra cosa che secondo me è importantissima è a tutti i livelli questa idea che al Concilio è stata inaugurata. Cioè, il fatto che quando vi è una questione grossa, la via da percorrere è bene cercarla insieme. Che non significa, mi raccomando, che non vi siano dei compiti di autorità. Questi nessuno li mette in discussione. Non è questo il problema. Però sapere che l'idea che la Chiesa è conciliare di natura, è sinodale, questo è fondamentale. Credo che tante questioni che adesso sono un po', sembrano un po' ingrippate, vivano anche di questo aspetto qui, del fatto che o di nuovo ricominciamo a parlarci e cerchiamo le vie, oppure, prego, no, io capisco, no, la sua domanda è una domanda che ne va più di mille altre, no? Io penso che, sì, ce ne sono tante altre, io credo che bisogna tenere presenti i pezzi, cioè, bisogna sapere che queste questioni qui sono complicatissime, però un conto è non affrontarle, troppo complicate, non le affrontiamo. Un conto è cercare di leggerle, chiedersi qual è la strada più evangelica. I due movimenti del Vaticano II, ci vogliono tutte e due, no? Guardare la realtà e dire: che cosa ci dice il Vangelo? Che cosa ci sta chiedendo il Signore adesso? Questi due movimenti e cercare delle strade che in alcuni casi sono complicatissime, ma una comunità cristiana che fa questi due movimenti, per così dire, può essere che non trovi tutte le chiavi per aprire i problemi, ma cambia volto. Non so se riesco a spiegarmi. Se si guardano in faccia le questioni e si interroga sempre di nuovo il Vangelo, una comunità cristiana, anche di fronte a problemi complicatissimi, etici, morali, la modernità, come si può dire, acquisisce un atteggiamento diverso. Può essere che alcuni problemi non ci si venga a capo, quindi, però, prego. Ah, certo, io penso che si possa dire così, che la storia della Chiesa è come le nostre vicende personali, in cui, per così dire, i passaggi sono molti e articolati. Ad un certo punto, quando Giovanni XXIII gli chiedono: ma cosa, stiamo cambiando tutto, che cosa sta succedendo nella Chiesa? Il Vangelo è cambiato. Giovanni XXIII risponde così: io penso che sia una cosa importante, sia un modo importante di porsi. Lui dice: il Vangelo non è cambiato, siamo noi che incominciamo a comprenderlo meglio. Credo che ci sia questo orizzonte complessivo di fiducia che il Vaticano II ci dà: sapere che vi è il Vangelo e sapere che noi possiamo forse comprenderlo un po' meglio per i nostri tempi, con tutti i problemi che i nostri tempi ci pongono. Però anche semplicemente, vedete, fa questa affermazione: sapere che c'è il Vangelo, ci sono dei problemi e noi cerchiamo di comprenderli un po' meglio alla luce del Vangelo, questa cosa per la vita della Chiesa è già tantissimo, sarebbe già tantissimo. Non so se riesco a spiegarmi, non voglio entrare in tanti particolari perché sennò dopo poi, però è una questione di stile complessivo dell'essere cristiani. Spero di essermi riuscito a spiegare.